Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Ben ritrovate, ritrovati su Radiograd, sono Federico Giusti e Yesterday Papers, che è tornata da alcuni giorni a sviluppare un'opera di quotidiana striscia di informazione della quale c'è sempre più bisogno. L'argomento che trattiamo oggi è l'inesorabile declino del bel paese, proprio a margine di un rapporto annuale dell'INPS sulla previdenza. E noi siamo partiti proprio da questa relazione corposa di decine e decine di pagine per fare poi un'analisi della crisi in cui imperversa il nostro paese. I soggetti più svantaggiati sono le donne, i giovani, che percepiscono un minore importo della contribuzione, e la percentuale di coloro che beneficiano di un esonero inferiore ai 100 euro è soprattutto presente in questi soggetti svantaggiati. Insomma, la politica del governo degli sgravi fiscali non ha prodotto gli effetti sperati, da una parte perché si continua con l'austerità salariale, si continua con salari rinnovati a un costo veramente irrisorio e comunque al di sotto del reale costo della vita, e così si perde potere di acquisto, e siamo di fronte poi anche alla tragedia della distruzione del reddito di cittadinanza. Tra il 2019 e il 2023 l'occupazione in Italia è cresciuta dell'1,5%. Fra il 2019 e il 2023 la stessa occupazione in Francia cresceva del 3,8, in Spagna del 2,3 e in Francia del 6,6. Questo dato è assolutamente inferiore agli altri paesi europei, ci dimostra che l'Italia è tutt'altro che in salute, e tanto ottimismo come quello manifestato anche a reti unificate dal Premier Meloni ci pare assolutamente ingiustificato. In realtà noi veniamo da una lunga crisi, iniziata dal 2008, accentuata negli anni pandemici, e da questa crisi non siamo mai usciti. I dipendenti, se vediamo con attenzione i dati dell'Istat, nel 2016 erano circa 15 milioni di unità, ecco, oggi sono praticamente 2 milioni in più, stando ai dati del dicembre del 2023. Però ci sono dei dati sui quali riflettere, perché nei prossimi anni per due dipendenti che usciranno per sopraggiunti limiti di età dal mondo del lavoro ci sarà soltanto un neoassunto. E poi c'è un problema anche di precarietà occupazionale, di precarietà che si manifesta a livello delle nostre esistenze. Basti pensare che molti insegnanti oggi decidono di mettere al mondo dei figli solo una volta che sono entrati di ruolo. Abbiamo un calo demografico che è derivante dalla carenza del welfare e dalle carenze anche occupazionali. Ma il calo demografico è imputabile alle stesse politiche immigratorie, le frontiere chiuse, la mancata accoglienza, salvo poi ricordarsi che magari le associazioni datoriali chiedono un esercito industriale di riserva da cui attingere proprio per contrarre il costo del lavoro. Ma siamo dinanzi ad una perdita della competitività del sistema produttivo italico, e da lì una crisi occupazionale che rappresenta poi l'annoso e irrisolto problema proprio per le economie fragili come la nostra, che non ha saputo investire in processi innovativi, in formazione, in tecnologia, e che ha pensato invece che delocalizzare tante produzioni fosse il modo migliore per affrontare la crisi, e salvo poi scoprire che questa scelta non ha prodotto i risultati sperati. Il costo del lavoro oggi in Italia è tra i più bassi perché in tutta quanta l'Unione Europea gli stipendi del pubblico impiego sono decisamente inferiori a molti altri paesi dell'Unione Europea. E poi c'è un aspetto dominante del part-time involontario, che rappresenta circa il 18-19% della forza lavoro. Sarà anche in linea con la media europea, ma è in misura decisamente maggiore di quanto registriamo nelle economie più forti dei paesi dell'Unione Europea. E poi il part-time ci ricorda anche una questione di genere, perché sono soprattutto le donne ad avere lavori con forti riduzioni orarie. Infatti, per un uomo che ha il part-time ci sono quattro donne che hanno la stessa tipologia di contratto, e i dati in nostro possesso si riferiscono solo al lavoro dipendente, dove il part-time rappresenta un quarto della forza lavoro censita. Ora, se noi guardiamo il lavoro dipendente con contratto invece a tempo indeterminato, ci rendiamo conto che anche in quel caso il part-time si aggira attorno al 22-23%, che poi è rappresentato in gran parte dal settore privato. Quindi siamo un'economia che produce lavori part-time. I lavori part-time hanno un basso numero di ore lavorate, e sappiamo quanto invece l'aumento delle ore lavorate sia determinante per la ripresa dell'economia. Il part-time genera poi in prospettiva futura dei contributi previdenziali bassi, e quindi avremo un domani un problema proprio anche di pensionati con un assegno previdenziale ridotto ai minimi termini, con cui non andranno avanti. È una sorta di cortocircuito che si registra in un'economia fragile, in un'economia che non riesce a creare piena occupazione, e quando la crea, invece, questa occupazione è caratterizzata dalla precarietà e dal part-time. La crescita nel ricorso al part-time ha raggiunto il suo apice prima della pandemia, ma una volta arrivato il decreto dignità, che metteva dei paletti e degli steccati al diffondersi di questa tipologia di lavoro, i governi successivi hanno fatto di tutto, anche con l'ausilio dei sindacati maggiormente rappresentativi, per tornare ai santi vecchi, e quindi il part-time ha ripreso a crescere. E altro aspetto importante per capire la crisi del sistema italico è rappresentato da quello che Luciano Gallino tanti anni fa definiva il nanismo produttivo. Abbiamo troppe piccole aziende, e non è un caso che il documento sulla produttività di Mario Draghi, ma anche le stesse indicazioni che arrivano dall'Unione Europea, vanno verso un processo di fusione di tante aziende. Il nanismo produttivo da una parte, la tassa piatta per gli autonomi sono stati biasimati più volte dalla stessa Unione Europea, ma rappresentano invece un aspetto anche demagogico e delle politiche falsamente populiste del governo Meloni. La dimensione media delle imprese italiane è nel corso degli anni un po' aumentata, ma il numero delle imprese che hanno meno di dipendenti oggi è ancora elevatissimo, ed è pari a oltre il 90% delle imprese. Le pensioni maturate nei prossimi anni saranno pensioni da fame, lo dicevamo prima, e anche su questo bisognerebbe aprire, per esempio, una riflessione sul boom delle dimissioni volontarie, che boom poi di fatto è stato per un lasso molto ristretto di tempo, ma che oggi invece non è più così. Ecco, anche quest'idea delle dimissioni volontarie per andare a cercarsi un altro lavoro è venuto meno, questa narrazione tossica che proveniva dagli Stati Uniti, perché ci si rende conto che una volta perso un lavoro difficilmente se ne trova un altro, a meno che non ci sia da spendere una specializzazione, una delle competenze estremamente richieste dal mercato. Ma questo vale per un numero assolutamente esiguo di uomini e donne. Quindi le persone non si dimettono, o se lo fanno è perché hanno veramente dei lavori mal pagati e dei salari da fame, con i quali poi non arrivano in fondo al mese, addirittura con le spese di viaggio che sono quasi maggiori di quello che guadagnano. Ecco, il tema delle dimissioni volontarie è stato trattato per mostrare un'economia in crescita, ma così non è, e soprattutto una mobilità sociale che di fatto si è visto non esserci. Tanto è vero che se andiamo a scorrere il bel libro di Pier Giorgio Ardeni, edito dalla Terza recentemente sulle classi sociali in Italia oggi, ci rendiamo conto che quell'ascensore sociale è praticamente fermo ed è uno dei fattori di crisi non solo economico ma anche sociale vero e proprio. Nel 2023 i licenziamenti economici sono stati circa 350.000, qualcosa di più, inferiori rispetto al periodo pre-pandemico o della pandemia, ma sicuramente ancora il numero elevato. E chi pensava poi anche sul modello americano, lo ripetiamo, si fosse affermata la tendenza delle dimissioni volontarie, dovrebbe guardarsi i dati, perché ci siamo resi conto che dopo l'aumento fra il 2022 e il 2021, in realtà già nel 2023 sono calati incredibilmente. Siamo davanti a un invecchiamento della popolazione, ma anche a un invecchiamento della forza lavoro. E questo presupporrà che se si vuole far lavorare per gli uomini e le donne fino a 70 anni di età, ci dovranno essere degli accorgimenti e degli interventi proprio strutturali nei luoghi di lavoro. E questo richiederà ovviamente investimenti, e oggi la manovra finanziaria del governo invece è al contenimento massimo delle spese. In Italia la spesa pensionistica è di poco superiore alla media europea, non è in una situazione di allarme. Nel nostro paese il vero problema è rappresentato dal crollo della natività, dalla riduzione delle ore lavorate e dal fatto che molti andranno un domani ad avere delle pensioni da fame. E allora per correre ai ripari si cerca di suonare la campana della si cerca di suonare la campana della previdenza alternativa, della previdenza integrativa o della sanità integrativa, affidando pezzi importanti del nostro stato sociale al terzo settore. Per chiudere, possiamo dire che il crollo del potere di acquisto dei salari e delle pensioni è evidente. Basti pensare che la retribuzione media annua pro capite nel 2023 era di circa 25.700 euro. Ora, se confrontiamo i dati del 2023 rispetto al 2019 e li mettiamo a confronto con gli altri paesi europei, ci rendiamo conto che la perdita del potere di acquisto era veramente maggiore in Italia rispetto a tutti gli altri paesi comunitari. Il costo della vita invece è cresciuto del 18% e gli aumenti contrattuali sono invece pari a un terzo di questa cifra. Sono tutti quelli che abbiamo fino ad ora sviscerato, dei dati incontrovertibili che ci riportano un'impietosa fotografia del nostro paese, fra salari da fame, ricorso strutturale al part-time, assegni previdenziali bassi, contratti precari e poi anche la crescente criminalizzazione del conflitto tra capitale e lavoro, come dimostra il 1660. Un saluto da Federico Giusti e a risentirci su Yesterday.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Sembra assurdo quello che dico, ma è così. Il fascismo, a mio avviso, l'antitesi delle fedi politiche, il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. Chi non era fascista era oppresso, e quindi non si può parlare di vera fede politica chi opprime le fede altrui.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Chiudiamo la Palestina. O gli riesce di farla finire? C'è un ragazzo di 20 anni che un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice, le diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando sarà partigiani come lui? Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se un tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se un tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.